io sarò un po' meno risorgimentale, anche perché l'idea che qualcuno ci rubi qualcosa, detto da noi siciliani, insomma, è una specie di ossimoro. Nessuno ci ruba l'energia. Abbiamo metà dei campi eolici fermi perché non siamo, perché abbiamo una rete elettrica obsoleta. Nessuno ce l'ha con noi. Siamo la regione europea che ha avuto più contributi in termini di fondi strutturali di Agenda 2000 e siamo la regione europea che ha speso meno. Finiamola con questa idea rassegnata. Finiamola di parlare dei ragazzi come il futuro. I ragazzi non sono il futuro, sono il presente, perché è nel presente che si colloca la vita, la sofferenza, la passione, le cose che facciamo, quelle che siamo costretti a non fare. Parliamo del presente e parliamo di quest'isola come se arrivassimo da Marte, ma sapendo che cos'è e perché è così. Io ho sentito il mio amico rettore di Palermo parlare come se fosse il capo dell'opposizione, dimenticandosi che accanto a lui in coalizione c'è il presidente Crocetta, che è il presidente in carica della Sicilia. E non possiamo pensare che la legge sul diritto allo studio non si fa nonostante sia stato pungolato l'assessore. Ma l'assessore non si pungola per fare la legge sul diritto allo studio. Si decide, una maggioranza decide, un presidente decide, il governo della regione decide, che quello è un punto di qualità, di necessità, di civiltà, anche se non porta voti. Adesso siamo tutti bravi a dire che sarà il primo anno. Perché la Sicilia è l'unica regione d'Italia che non ha questa legge al diritto allo studio? Che cosa è accaduto in questi 5 anni? Vorrei chiedere al presidente Crocetta. Non è soltanto un problema di finanziamento, non sono solo i soldi che mancano. Diritto allo studio vuol dire anche dare politiche, e politiche vuol dire fare scelte strategiche. Che cosa ci interessa? Ci interessa l'edilizia scolastica, evitare che alla prima scossa di terremoto le aule universitarie e le scuole crollino in testa ai nostri figli. Interveniamo. Le risorse ci sono. Le risorse finanziarie ci sono. Ci interessa la mobilità? Ci interessa aprire una vertenza affinché le ferrovie non siano marginali, devastate dalla mancanza di manutenzione, con un terzo delle linee che non funzionano? Ci interessa porre il problema di come sia possibile parlare di mobilità quando abbiamo una percorrenza media di 28 km all'ora? Allora questa diventa una vertenza istituzionale che la Regione si assume in termini di legittimità e di autorevolezza. Però questo vuol dire anche decidere quali sono le nostre priorità. E se le nostre priorità sono permettere a questi treni non viaggiare a 28 km all'ora, se vogliamo schiodarci dai quei 180 chilometri di doppio binario su 1400 chilometri di ferrovia, se vogliamo evitare di restare a 500 chilometri di rete elettrificata con le littorine a vapore che sono l'unica forma di trasporto ferroviario, se dobbiamo decidere di sottrarre al monopolio dei privati la gestione dei trasporti su gomma, perché forse c'è anche l'interesse dei privati a mantenere le ferrovie in questo stato, ce lo vogliamo dire o no? E ci vogliamo dire se una regione decide che il progetto strategico è il ponte sullo stretto, vuol dire che dei treni non ce ne frega nulla? Diciamoci le cose come stanno, altrimenti questi ragazzi resteranno futuro per sempre. È il presente che a loro interessa. Come faccio a raggiungere l'università? Quanto mi costa? Sia in condizione di approvare un nuovo piano tariffario, sia in condizione di contrattarlo. Non si pungola un assessore perché faccia una legge sul diritto allo studio. Si minacciano le dimissioni se questo non accade. E questo non è accaduto, ragazzi. Poi non sono arrivate alcune domande vostre oggi che io mi aspettavo. Perché il tema non è soltanto il diritto allo studio, ma quello che vi aspetta dopo lo studio e che nessuno vi regala, quello che vi aspetta fuori da qui, la qualità della vita, non soltanto la qualità del lavoro. Noi continuiamo a pensare che sia lo Stato il corruttore del nostro futuro, della nostra vita, delle nostre risorse. Sapete che un quinto delle opere pubbliche non completate sono tutte in Sicilia, un quinto. 500 miliardi di opere pubbliche non completate sono in Sicilia. Per completare il centro polifunzionale di Pachino per gli immigrati bastano 2.200 euro, non le cifre che sono state spese per la diga di Bluf in 40 anni, 260 milioni, 2.200 euro, non c'è stata politica. Dice bene il rettore, come diceva bene quel ragazzo, ci sono proposte di percorsi turistici, un investimento di un piano integrato tra la cultura e il turismo in cui noi abbiamo 100 risorse da mettere a disposizione da far diventare ricchezza. Mancano alcune cose, manca l'idea che tutto questo sia davvero fondamentale, prioritario, perché quando io penso al Cretto di Burri, lì a Gibellina, penso come sta crepando, come si stanno aprendo le fenditure del cemento, come l'erba cresce in mezzo, e penso a quello che ci hanno detto i più grandi intellettuali italiani in una lettera manifesto che hanno rivolto al presidente Crocetta, dicendo: presidente Crocetta, manda un giardiniere e un muratore, un giardiniere e un muratore, due giorni di lavoro, rimettiamo in sesto il Cretto, che è la più grande opera di land art che esiste in Europa. Cosa serve? Soldi? È Roma che non ce li manda? O è la politica che non c'è stata? Vogliamo guardare in faccia le cose che sono accadute? Vogliamo guardare in faccia quelli che sono accanto a noi in questa competizione elettorale? Altrimenti di cosa parliamo? Quando abbiamo speso i soldi del FES, Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, 4 miliardi e 200 milioni per creare 8.000 posti di lavoro, 500.000 euro per ogni posto di lavoro, solo in Sicilia. E allora forse c'è un problema strutturale, ragazzi, che non è legato soltanto al diritto allo studio e ai soldi che saranno disponibili, ma a molte altre cose che sono state espulse da questa idea di politica. Il presidente Crocetta, che è in questa campagna elettorale, non un avatar, c'è lui, e che naturalmente occorre parlare allo specchio, alla propria immagine riflessa, dicendo: siamo magnifici. Le province, siamo i primi ad abolirle, siamo i primi ad abolirle. Naturalmente poi le ricostituiamo soltanto affinché il presidente di una provincia che non esiste abbia il suo bravo stipendio e i consiglieri della provincia abbiano il loro bravo gettone di presenza. Nel frattempo la manutenzione ordinaria delle strade, quelle che venivano gestite dalla provincia greca, anche questo ha a che fare col nostro piano integrato su turismo e cultura. Quando sono stato sulle Madonie l'altro giorno mi dicevano: sai, caro Fava, questa strada che noi non possiamo percorrere perché è interrotta, perché nessuno viene a mettere un po' di cemento e un po' di asfalto, passa accanto a un bosco in cui ci sono ulivi di 2000 anni. Abbiamo risorse straordinarie, ma le trattiamo così. Mi dicevano con la luce felice negli occhi: finalmente la regione ci ha finanziato un impianto di risalita sulle Madonie per piano battaglia, così finalmente potremo andare a sciare in modo più comodo. C'è solo un piccolo problema, che la strada per arrivare a piano battaglia quando nevica è chiusa, per cui quando nevica l'impianto funziona e la strada è ferma, quando non nevica la strada funziona e l'impianto è fermo. Di questo dobbiamo parlare, ragazzi, e chiudo. Ci sono altre domande che voi avete il dovere di fare. Non pensiate di uscirvene così, tranquillamente, facendo finta che l'unica cosa che conta è un ragazzo di 20 anni di Palermo che la legge sul diritto allo studio. Perché fuori da qui accadono cose terribili che vi interrogano tutti. Quando l'ultima domanda, alla quale nessuno di voi ha avuto il tempo di rispondere, ci dice: cosa facciamo noi candidati, non lo Stato centrale, noi candidati, rispetteremo il protocollo dell'antimafia nazionale sull'incandidabilità dei corrotti, dei collusi, degli imputati, dei inviati a giudizio? Io sono vicepresidente della Commissione e posso dire che è una barzelletta. Lo facciamo, è lo strumento che abbiamo, analizzare le liste, vedere se queste liste ci sono ai sensi della legge Severino e di un codice di autoregolamentazione che si sono dati tutti i partiti, tutti, anche i partiti degli assenti, applaudendo felici, con delle soglie di tolleranza morale molto più severe. Facciamo questa analisi, vediamo chi ha il cartellino penale immacolato, il certificato giudiziario che gli permetta, non da indagato, da imputato, da rinviato a giudizio, da condannato, di concorrere. E sappiamo che è una barzelletta, perché poi andiamo a parlare con i prefetti, andiamo a parlare con i comandanti delle stazioni dei carabinieri, andiamo a parlare con i commissari di polizia e ci dicono: vede quello, onorevole Fava, quello è il certificato penale punito, ma se quello entra in consiglio comunale si porta dietro tutta la famiglia, e sa chi è la sua famiglia, sa cosa vuole la sua famiglia, vuole che quel signore con la faccia pulita stia lì in amministrazione, consiglio comunale, per intercettare la spesa pubblica, per imporre la sua cagnotta sugli appalti, per mettere i suoi uomini nella burocrazia comunale. Allora il tema non è la foglia di fico che sbandierano anche i nostri onesti amici dei 5 Stelle, basta non avere cariche pendenti, il tema è chi stiamo mettendo a casa nostra. Ieri ho fatto una conferenza stampa che ha a che fare con questa domanda ed è la mia risposta a questa domanda, ripresa di mala voglia, distrattamente da molti giornali, perché di queste cose è meglio non parlarne all'università ed è meglio non parlare nemmeno sui giornali. Ho raccontato che il candidato che in questo momento ha più fiato da spendere per la vittoria, secondo i sondaggi, Musumeci, ha allargato le braccia di fronte al fatto che il suo partito Forza Italia voleva mettere in lista un signore che si chiama Riccardo Pellegrino. Voi non sapete chi è questo signore perché i giornali non lo hanno scritto oggi. Riccardo Pellegrino non è soltanto il capogruppo di Forza Italia al Consiglio Comunale eletto con un sacco di voti nel quartiere di San Cristoforo, non è soltanto il fratello di un signore che è accusato di associazione di delitto di stampo mafioso perché una pietra di riferimento nell'organigramma mafioso a Catania della famiglia dei Mazzelli. È anche un signore che, accompagnato dal figlio di un altro prezioso pezzo del 90 della mafia, figlio di un latitante, è andato a trovare un giornalista perché scriveva cose troppo sfacciate su che cosa accadeva nelle storie di mafia a Catania. Il consigliere comunale ha accompagnato il figlio del latitante che andava a lamentarsi per i pezzi che questo giornale scriveva. E nello spiegare le ragioni di questa sua sollecitudine, gli diceva anche: guardi, io vengo da San Cristoforo, come dire, allo Zen, per capirci, da Ballarò. Io le posso dire, signor giornalista, che quando in questa città c'erano quelli importanti, mafiosi veri, quelli come Nitto Santapaola, quelli come Aldo Ercolano, non c'era tutto questo manicomio. Le cose andavano bene. Un signore così ve lo troverete come deputato regionale probabilmente, perché il suo candidato presidente ha detto: io lo chiedo ai partiti, se quelli me lo vogliono mettere, pazienza. Io credo che questo sia un tema sul quale voi dobbiate interrogarvi. Non la lista di Forza Italia o il candidato Musumeci, voi, perché il giorno in cui chi pensa che siamo orfani di Nitto Santapaola siede all'assemblea regionale, l'umiliazione è vostra, non soltanto per Musumeci, e siete voi che vi dovete ribellare, non solo pretendendo la legge sul diritto allo studio e meno menzogne da chi non l'ha voluta fare in questi 5 anni, ma anche pretendendo che di fronte a un ricatto di questo tipo la politica si alzi in piedi e se ne vada. Se io avessi dovuto subire un ricatto dal mio partito, dai miei partiti, da quelli che mi sostengono e mi dicono: Fava, o ti prendi questo o te ne vai, me ne vado. Il coraggio di dire di no, non soltanto di venire ai confronti, il coraggio di dire di no, pretendetelo dalla politica, non pretendete soltanto le buone proposte e le buone offerte e le buone promesse sulla legge sul diritto allo studio, pretendete che fuori da qui abbiano almeno il coraggio di guardarvi in faccia e di parlare il linguaggio della verità, perché se questo non accade, tutto quello che ci siamo detti oggi qui non serve a nulla.